L'ora della terra.
E buongiorno, benvenuti, buona domenica, sono Lara Montagna e sono pronta a dare il via a questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Di cosa parleremo? Della vigna, della vite, dei trattamenti fitosanitari. Lo faremo con il responsabile del settore viticolo del servizio fitosanitario cantonale. Dunque lo saluto subito, bando agli indugi.
Buongiorno.
Buongiorno Riccardo Battelli. E saluto subito la collega, perché stiamo sempre nell'ambito dell'enologia, della viticoltura, Cristina Monico, Fattoria Moncucchetto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
E quindi tutti voi avrete capito che questa mattina il focus è sulla viticoltura. Dunque, nella prima parte della trasmissione i nostri ospiti ci illumineranno su quello che sono naturalmente tutti i trattamenti fitosanitari della stagione in vigna e poi ovviamente non mancheranno i tre esperti del programma, Alfredo Baratella, giardiniere, Tiziano Pedrinis, orticoltore, e Daniele Reinhardt, frutticoltore. Con loro potrete interagire a partire dalle 9:30. Diciamo subito, è importante, segnaliamo che il nostro numero di WhatsApp è attivo, potete scriverci, già lo state facendo da diverso tempo, addirittura qualcuno da ieri, quindi il numero è questo, 079-873-9825, potete scriverci però soltanto fino alle 9:45 affinché Alfredo Baratella e i colleghi riescano a rispondere davvero a tutti voi con la cura e prendendosi il tempo necessario. Durante tutta la settimana invece potete mandarci un'email, l'indirizzo è questo, oradellaterra@rsi.ch, scriveteci via mail, avremo il tempo davvero per rispondere a tutti voi in maniera puntuale. Vi ricordo che siamo anche in streaming video, se volete guardarci digitate rsi.ch/streaming e vi appariremo. Anche un buongiorno a tutti voi che ci state guardando questa domenica mattina. Dunque saluto anche Mattia Brioschi in regia, benvenuti ancora una volta nell'Ora della Terra, si parte subito con la musica di Rete 1.
Thank you.
Allora, prima di iniziare, io vi voglio ricordare dell'esistenza di un concorso molto molto interessante per tutti voi. Quest'anno, vista l'emergenza sanitaria in corso, sappiamo la tendenza sarà quella di restare in patria per le vacanze estive. Allora, ve l'abbiamo già detto più volte anche ieri, ma quale occasione migliore per partire o ripartire alla scoperta del nostro territorio? Beh, c'è un concorso social, e nel quale la RSI mette in palio delle attività per famiglia, dunque addirittura parliamo di 2 adulti e 3 bambini al massimo, quindi un concorso che ha davvero dei bei premi in palio. Stiamo parlando di un concorso appunto social, dunque voi dovete semplicemente andare sulla pagina Facebook della radiotelevisione svizzera di lingua italiana e poi vedrete che c'è un hashtag Estate a casa nostra, troverete tutti i dettagli sotto questa fotografia e poi in base ai commenti, insomma quelli che riceveranno più like, commenti ovviamente in cui voi stessi darete delle indicazioni, dei suggerimenti di luoghi in cui recarvi durante quest'estate, luoghi della Svizzera italiana, ecco. Quelli più commentati, quelli con più like avranno proprio la possibilità di vincere questi numerosi premi. Questo concorso rimarrà aperto ancora per qualche giorno, dunque fino a domenica 5 luglio. Io vi consiglio di fare un salto su questa pagina della RSI, Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana, su Facebook, di guardare la foto con l'hashtag Estate a casa nostra e di trovare tutti i dettagli e, perché no, partecipare. In fondo sono sicura che tutti noi abbiamo un luogo del cuore, un luogo che riteniamo essere il più bello in assoluto della Svizzera italiana. E io sono sicura, ma 100%, che il luogo che in assoluto Cristina Monico preferisce della Svizzera italiana, vado, è la Valle di Blenio.
In effetti sì, hai ragione.
Ho ragione?
Sì, assolutamente.
Però diciamo che comunque siamo tutti costretti e ci piace anche lavorare, e naturalmente il lavoro di Cristina non è in Valle di Blenio ma è nel Luganese.
Giusto.
Quindi stiamo parlando di vigna oggi. Vogliamo un attimo contestualizzare, capire, siamo oltre alla metà di giugno. In vigna che cosa succede? La pianta è in quale ciclo è in questa stagione? Ovvero la fioritura è passata. Naturalmente tutti avrebbero dovuto cercare di diminuire il numero dei fiori, quindi scacchiatura già avvenuta in teoria. Ma ricordiamo a tutti che cos'è, Cristina, la scacchiatura.
Allora, la scacchiatura è la scelta dei germogli che vogliamo lasciare sul capofrutto. Quindi quando noi potiamo, tagliamo una certa lunghezza, avremo 6, 7, 8 germogli che nascono, alla scacchiatura selezioniamo quelli che ci servono. Quest'anno era fondamentale da fare, visto che dobbiamo produrre meno, quindi era già un modo per ridurre la produzione. Adesso siamo in fase di sfogliatura e sfeminellatura.
Ecco, abbiamo dato per scontato un'informazione, Cristina, dobbiamo produrre meno. Un accenno, solo un accenno, però spieghiamo perché dovete produrre meno.
Allora, quest'anno sono stati ridotti i contingenti di produzione da 1 chilogrammo al metro quadro, per le varietà rosse parliamo, a 800 grammi al metro quadro. Quindi per legge potremo produrne solo 800 grammi al metro quadro, per una questione di regolazione un po' del mercato del vino, visto che siamo in una fase un po' di crisi delle vendite. Molte cantine che acquistano le uve ne acquisteranno solo 500 grammi invece che gli 800, quindi tutti i produttori che producono uva da vendere, chiaramente se già scacchiavano avranno meno uva da togliere dopo, perché la pianta non produce 500 grammi al metro quadro, ne produce molto di più.
Quindi in teoria questo potrebbe essere comunque un discorso che a livello di qualità verrà premiato, questo vino sarà di meno, magari sarà più qualitativo, proprio perché la pianta si potrà concentrare e tutta l'energia sarà in quei fiori lì.
Forse non c'era bisogno di farne 500 per farlo qualitativo, però sicuramente sarà qualitativo, sì.
Quindi torniamo, Riccardo Battelli, ricordiamo fitosanitario, quindi che servizio fitosanitario cantonale, che ha un servizio proprio legato alla viticoltura di cui ti occupi, un servizio che risponde, che aiuta, che dà consigli in viticoltura. E i consigli di questo periodo ai viticoltori professionisti, beh, sono quelli di procedere come loro ben sanno con i trattamenti classici, canonici, quelli di questo periodo, che sono quali?
Beh, assolutamente sì, come diceva Cristina, è fondamentale la gestione della parete fogliare in questo periodo, quindi mi raccomando sfogliatura, regolazione della produzione dove non è stato ancora fatto, Direi che visto le condizioni climatiche appena passate, visto che comunque ci sono delle malattie in alcuni vigneti, è fondamentale mantenere una protezione ottimale, quindi protezione antiperonosporica e antioidica principalmente. Quindi anche se la pressione dell'oidio nelle prossime settimane calerà perché cala la sensibilità della pianta, ma è sempre una malattia temibile, soprattutto se non sono stati fatti dei trattamenti adeguati in precedenza. La peronospora è là, in questo periodo è un po' ferma viste le condizioni climatiche favorevoli, quindi di sole e di tempo asciutto, ma è là e bisogna fare particolarmente attenzione.
Dunque, abbiamo capito quali sono i trattamenti che ogni anno arrivano puntuali in questa stagione. Se andiamo invece, usciamo dall'ambito dei professionisti ed entriamo in un ambito di hobbisti, di persone che magari si ritrovano volentieri all'esterno durante l'estate sotto una bella pergola, ecco, a volte non si guarda neanche sopra la nostra, non si guarda in su, non si percepisce il fatto di essere sotto a una vigna comunque, perché la nostra pergola appunto ci copre dal sole ma produce anche dell'uva, quindi anche nei pergolati bisogna assolutamente trattare, si parla di un altro trattamento.
Ma innanzitutto bisogna vedere il pergolato. Normalmente abbiamo le viti americane, quindi le viti americane sono molto meno sensibili alle malattie, soprattutto a peronospora, rispetto al merlot e alle viti tradizionali. Quindi diciamo che in quel caso, se uno non ha particolari esigenze, si potrebbe anche fare a meno di fare dei trattamenti o fare dei trattamenti un po' più leggeri, diciamo, quindi a base di prodotti naturali come il rame, ecco. Chi vuole raccogliere invece magari un po' di più o chi ha delle varietà, delle pergole con varietà tradizionali, è chiaro che deve intervenire con dei prodotti più specifici.
Sull'agricoltore ticinese, ma non soltanto, si trova proprio il bollettino. Parliamo di un bollettino fitosanitario cantonale che ogni settimana esce e qui si trovano tutte le indicazioni, ma davvero tutte, sui trattamenti. Perché Riccardo, quando si parla di trattamenti bisogna pensare che comunque bisogna essere molto molto precisi, e la grande difficoltà, non per i professionisti che possono davvero acquistare grandi quantità di materiale perché devono trattare grandi superfici, per l'hobbista la difficoltà è andare proprio ad avere la giusta misura, magari a trovare anche dei contenitori non esageratamente grandi perché magari devono trattare un piccolo pezzettino di terra. Si riescono a seguire bene queste indicazioni? Ci sono delle novità riguardo anche a come vengono regolamentate le vendite di questi prodotti?
Sì, diciamo che chiaro che per chi ha poche piante, pochi ceppi, uno dei grandi problemi è proprio reperire dei prodotti in piccole quantità. Ci sono dei formulati per uso casa giardino, quindi confezioni molto ridotte, ma sono molto limitati, non c'è chiaramente la scelta che ha un professionista, quindi effettivamente può essere una difficoltà. Rimane il fatto poi che questi prodotti diminuiranno ancora in futuro perché con la nuova legislazione ci sarà bisogno di un patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari, e solamente una parte, quelli diciamo da un punto di vista ambientale meno impattanti, saranno a libera vendita, quindi anche per l'hobbista, per chi non ha il patentino necessario all'acquisto dei prodotti professionali.
Dunque, abbiamo fatto un primo giro, abbiamo cominciato a capire un attimo, siamo entrati un po' in vigna. Io adesso direi di andare un pochino in Valle Verzasca perché Vittorio Castelnuovo ci canta Oh bella Verzaschina.
Sei come un fiore pieno di poesia, per me tu sei l'amore, tutta la vita mia. Senti bambina, prestami attenzione, voglio cantarti una canzone. Vieni con me su in valle, oh bella Verzaschina. Noi canteremo uniti in cor i dolci canti dell'amor. Ti donerò quel fiore con quel sereno che va dicendo a te: non ti scordar di me. L'estate terminato e giù nel pianto scendi, la valle tu hai lasciato e alla vendemmia attendi. Là tra i vigneti brilla il sole d'or, mentre festoso salta un cor. Vieni con me su in valle, oh bella verga spina, noi canteremo uniti in cor i dolci canti dell'amor. Ti donerò quel fiore color del ciel sereno che va dicendo a te: non ti scordar di me.
E torniamo sempre in diretta nell'Ora della Terra questa domenica mattina. Siete in tantissimi a scriverci attraverso il numero di WhatsApp, ma tra poco potrete anche chiamarci. A partire dalle 9:30 apriremo le linee telefoniche per permettervi proprio di parlare con gli esperti, con i nostri ospiti. Dunque, io vi ricordo 0848 03 0808, il numero di telefono di Rete 1. Lo dico ancora una volta affinché possiate prendere nota: 0848 03 0808. Oggi con Cristina Monico e Riccardo Battelli siamo in vigna, almeno sarebbe bello essere in vigna adesso sicuramente. Situazione della vigna in questo momento, quindi a metà anno sostanzialmente, si può già, Cristina, capire quale annata sarà, ovvero si possono già vedere i piccoli frutti? Siamo a una dimensione un po' più di un granello di pepe in questo momento?
Dipende dalla zona del Canton Ticino, quindi nel Sottoceneri, che chiaramente è un po' più avanzato rispetto all'Alto Ticino, siamo già a una dimensione di un piccolo pisello, quindi già il grappolo bello, poi dipende dalle varietà,
Mentre tardive, non tardive,
sì.
Precoci.
Faccio il mio esempio: io ho una varietà super precoce che si chiama Solaris, che siamo ben oltre al piccolo pisello, cioè il grappolo ha già l'acino che pesa secondo me non lontano dal grammo,
Dai.
Ma è una varietà molto precoce che matura inizio agosto, quindi ci sta. Il Merlot siamo veramente a un piccolo pisello. Se invece andiamo a nord del Canton Ticino, quindi saliamo nelle valli, Valle di Blegno, siamo a granello di pepe. Quindi cambia un po' appunto da zona a zona. Quindi il grappolo lo si vede già, vediamo già che c'è un sacco d'uva, c'è veramente tanta uva, la fioritura è passata bene, a parte magari le zone tardive che era in fiore adesso sotto l'acqua, però io non ho visto grosse colature, quindi grossa perdita di produzione, e quindi sarà un anno dove bisognerà diradare, quindi togliere grappoli. E mi raccomando, fatelo, non abbiate paura di tagliare, bisogna tagliare.
Piange il cuore.
Piange il cuore, ma è così.
Diciamo che la strategia di un viticoltore quando sceglie che cosa avere in vigna, che cosa coltivare, è importante magari anche avere una diversità, andare a provare a magari a piantare qualcosa di tardivo ma anche qualcosa di precoce affinché si possa giocare un po', perché il meteo può fare davvero la differenza in viticoltura. Cioè, davvero si può cambiare tutto in un attimo?
Sì, noi siamo completamente soggetti a quello che fa la meteo, quindi le 2 settimane di pioggia che abbiamo avuto ci hanno comunque creato le difficoltà, perché sotto le piogge battenti uno con tutta la buona volontà non stava sotto l'acqua 8 ore, quindi riduci i tempi di lavoro, non riesci a lavorare, non riesci a procedere con i lavori. La scelta di che varietà si piantano dipende cosa si fa. Un viticoltore che vende le uve chiaramente sceglierà di piantare delle varietà che riesce a vendere. un viticoltore che poi vinifica sceglierà le varietà che vuole piantare in base ai vini che vuole fare e che vuole vendere, quindi è proprio un approccio diverso.
Approccio diverso per il viticoltore, ma per un servizio fitosanitario cantonale l'approccio penso sia sempre uguale quando si tratta di andare a trovare delle soluzioni e andare a trovare delle soluzioni che mettano proprio il viticoltore un po' meno con le spalle al muro, perché sappiamo che ci sono dei problemi che comunque sono pesanti da affrontare per un viticoltore. C'è la popiglia, c'è la cimice, ci sarà, probabilmente arriverà ancora anche il moscerino, la Suzuki.
Ma chiaro che anche la Suzuki è sempre lì che attende, aspetta le condizioni favorevoli. Noi come servizio abbiamo un approccio effettivamente a 360 gradi per quel che riguarda le problematiche fitosanitarie, quindi sia funghi, malattie che insetti. Le problematiche sono effettivamente sempre tante. Hai citato alcune, hai citato la popiglia, hai citato la cimice, al momento non sono delle problematiche reali per la viticoltura, sono più potenziali, nel senso che la popiglia appena arrivata vedremo come riuscirà a diffondersi nel nostro cantone. La cimice sembrerebbe in viticoltura non un grande problema, sebbene sia presente, soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo notato tante ovide posizioni in vigna, per esempio della cimice, quindi è lì, però non si riesce a correlare la sua presenza con un effettivo danno. E noi trattiamo chiaramente tutti i viticoltori un po' allo stesso modo, è vero che loro da un punto di vista varietale sono più attenti perché scelgono le varietà in base alle loro esigenze, però anche noi abbiamo nelle diverse varietà un occhio diverso, perché ogni varietà può avere delle problematiche differenti.
Se parliamo di varietà più resistenti, davvero Riccardo, sono più resistenti o vi siete accorti negli ultimi studi che comunque queste varietà sì, sono più resistenti alle malattie classiche, ma magari ne stanno sviluppando altre?
Di base sono effettivamente più resistenti, cioè ci sono delle varietà, la maggior parte con una componente di viti americane, sono varietà effettivamente più resistenti alle malattie. Dopo è chiaro che questa resistenza non è assoluta, quindi comunque hanno una certa sensibilità, non sono resistenti veri e propri, sono meno sensibili, diciamo così, ed è anche una resistenza che deve essere in qualche modo protetta, quindi sono delle piante che devono essere anche loro trattate, non come le varietà tradizionali, magari con qualche trattamento in meno, ma devono essere trattate.
Leggo un messaggio, ne sono tantissimi, quindi tranne vedo uno, è abbastanza corto, è preciso, diretto a Riccardo Battelli. Come siamo a livello di Black Rot con l'americana?
Il Black Rot quest'anno c'è nelle zone tradizionali dove è una malattia molto locale, è presente in alcune zone ed è presente più o meno tutti gli anni. Io non ho visto quest'anno grossi attacchi di Black Rot su grappolo, ho visto Black Rot su foglia. È possibile che con le ultime piogge, con l'umidità nel mese di giugno, si siano verificati anche attacchi su grappolo. Chiaramente l'americana è una varietà estremamente sensibile, sia ad attacchi su foglia che ad attacchi su grappolo.
Quindi un'americana che comunque viene ancora valorizzata nella Svizzera italiana?
C'è chi la valorizza ancora, c'è chi la valorizza, classica valorizzazione con la produzione di grappa anche a livello amatoriale, più o meno amatoriale, dopo c'è chi anche la valorizza con dei prodotti un po' più fini, ecco, quindi vinificandola e facendo dei vini particolari, per esempio vengono fatti anche dei vini dolci con delle varietà americane, con la varietà americana.
Cristina Monico di Americana. Io non ne so nulla.
No, io non ho neanche un cepo d'americana.
Però hai studiato anche.
Sì, ma la conosco. Poi la compro per fare la grappa, devo dire, quindi la uso l'americana. Conosco chi fa dei prodotti particolari con l'americana. Deve piacere, perché ha questo gusto
particolare
d'americana. Sì,
certo.
Si sente sempre.
Tantissimi messaggi, però abbiamo detto, promesso, che alle 9.30 avremmo aperto le linee telefoniche. Allora noi lo facciamo, manteniamo le promesse. Nel frattempo ascoltiamo il duo Vivace, ma ecco il numero 0848 03 08 08. Il gioco sarà questo. Rimarranno i nostri ospiti, dunque rimarrà la possibilità di fare domande sulla viticoltura. Continueremo a parlare di viticoltura con Cristina Monico e Riccardo Battelli, ma subentreranno a rispondere alle domande del pubblico sull'orticoltura, la frutticoltura e il giardinaggio Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Un aggiornamento da Via Suisse: segnaliamo la fine del pericolo causato dagli animali precedentemente annunciati sulla 2 tra Rivera e Bellinzona Sud. Una comunicazione anche per il traffico ferroviario: la linea Berna-Zurigo è stata riaperta sul tratto tra Aarau e Olten, ma si devono prevedere ancora ritardi e soppressione di treni. Il numero di telefono per interagire con i nostri esperti. Nel frattempo approfitto della presenza di Riccardo Battelli per leggere un paio di messaggi che sono arrivati via mail, e allora rispondiamo subito alla prima email, che si riferisce a un problema in vigna. Riccardo, un po' col sorriso, è stata forse trattata troppo questa vigna di cui ci hanno mandato delle fotografie. Vuoi descrivere un po' la problematica, di quale vigna stiamo parlando? Perché ovviamente con una fotografia si può risalire molto molto bene a tutto quello che è sicuramente un problema di eccesso di cura.
Questo caso sicuramente è un errore, o probabilmente un errore di dosaggio, o un errore anche nella combinazione di prodotti fitosanitari, che può accadere. Se non si ha una conoscenza approfondita di cosa si va a dare sulla vigna, si possono avere effettivamente dei problemi di fitotossicità. Questo è un caso. Nelle fotografie è evidente come in prossimità delle bruciature ci siano anche dei depositi eccessivi di prodotti fitosanitari, e quindi direi che non ci sono dei grossi dubbi, ecco. Quindi anche il lato dove ci sono i sintomi è il lato esposto al trattamento, mentre se si vede la parte più protetta del grappolo, che evidentemente ha ricevuto meno prodotto, non è bruciata, quindi è chiaramente un problema di questo tipo.
Ecco, questa era dunque la risposta per Patrick di Losone. Stiamo parlando dell'uva della Pergola, e quindi questa è la risposta, Patrick, alla tua domanda. Un'altra mail di Moreno, Riccardo Battelli ha visionato anche questa fotografia, dice: volevo sapere di che malattia si tratta di uva e come la posso trattare.
Ma in questo caso non direi che si tratta di malattia, ma si tratta probabilmente di una carenza. Quindi con questi bordi rossastri direi una carenza di elementi nutritivi, quindi potrebbe provare a fare una concimazione eventualmente con un concimo anche fogliare eventualmente.
E dunque abbiamo risposto anche a queste due mail. Ci terrei, Cristina, Monico, a spiegare magari la differenza tra l'orticoltura, per esempio, e la frutticoltura o in viticoltura, quando si parla di scacchiatura, dunque andare a eliminare alcuni fiori. In viticoltura intanto si fa in due passaggi, quindi si eliminano prima tutto quello che è tronco, quindi tutti quelli che possono essere dei nuovi rami. A inizio stagione voi decidete che cosa tenere, quanti tenerne e quanti invece eliminarne.
Allora, diciamo che la scacchiatura fa parte è un'operazione della potatura verde, e la potatura verde si separa in spollonatura: i polloni sono quelli che usciranno dal tronco e che non sono produttivi e che quindi ci danno fastidio perché non riusciamo a trattarli, portano malattie, non servono a niente, quindi la spollonatura. La scacchiatura invece in viticoltura è proprio togliere i germogli sul capofrutto, sono germogli produttivi. Però si sceglieranno quelli che sono posizionati meglio, quelli che crescono meglio e quelli che ci servono, pensando a quanto vogliamo produrre. Quindi è già anche una limitazione di produzione, quindi è tutto in uno. Sono tutte operazioni di potatura verde che si fanno in primavera, quindi quando abbiamo 10-15 cm di vegetazione si può farlo.
È interessante perché magari chi non è addentro, chi non conosce questo mondo, pensa che si possa davvero lasciar fare tutto alla natura. Invece in realtà bisogna metterci mano per ottenere chiaramente più meno prodotto.
Se lasciamo fare la natura è un bosco, cioè crescono germogli da tutte le parti, è un bosco. Quando facciamo un trattamento non riusciamo a colpire bene il grappolo, che è quello che vogliamo proteggere, perché chiaramente vogliamo proteggere la foglia, ma vogliamo proteggere anche il grappolo. Il grappolo non riceve luce, non matura bene, diventa veramente ingestibile. In viticoltura bisogna intervenire, togliere quello che non serve e portare la vigna dove vogliamo noi.
Leggo un messaggio di Giuliano che sta seguendo la trasmissione. Avete parlato di viticoltori, l'ho parlato io, di viticoltori professionisti e hobbisti. Quest'ultima definizione non mi piace, è meglio definirli non professionisti, in quanto tutti lavorano comunque in modo professionale. L'ho detto io, Giuliano, e di sicuro senza l'idea che un hobbista non lavori in maniera non professionale, ma è giusto ovviamente leggere anche le vostre idee. Io vedo Attilio in linea e dunque gli do subito la parola. Attilio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e grazie per la bella trasmissione. Io ho un piccolo problema. Avevo delle patate, e ero così fiero che adesso ci è andato un insetto sopra e si mangia le foglie. E io ogni mattina vado, raccolgo, però fanno delle uova così piccole e dopo ne escono una quantità. Ho cercato di levare le foglie, ho cercato di levare sta cimice, non so se è una cimice, che cos'è. Vorrei una spiegazione, come potrei andare avanti così.
Scusi, non ho capito su che coltura ha questo problema.
Le patate.
Ma sì. Molto probabilmente si trattava di dorifero della patata.
Non lo so. Questo vola anche quando si è fatto grande, perché prima si mangia le foglie, o quando si è fatto grande vola e depone delle uova. Ma così tante che dopo è difficile levarlo. Io devo levare tutta la foglia per distruggere le uova.
Sì, bon, qui al limite puoi intervenire semplicemente con un prodotto a base di piretrina, che potrebbe essere un Deryl, e fare questo trattamento aggiungendo un po' alla poltiglia un po' di sapone, in modo da poter far aderire bene questa poltiglia alla foglia. Dovrebbe agire anche sulle uova al momento della schiusura.
Aia.
E se può, naturalmente continuare anche con la raccolta a mano degli adulti.
Sì, quando quello è più efficace, perché levando gli adulti devono meno uova, e me la sto cavando così, le metto in una busta e dopo la brucio.
Sì, così fa bene.
Bene,
faccia questo trattamento, che penso che può risolvere il problema.
Col sapone?
Col sapone, con l'aggiunta naturalmente dell'insetticida a base di piretrina, potrebbe essere il Deryl.
Mm-hmm. E domenica scorsa gli ho fatto un'altra domanda, gli ho mandato anche le fotografie per la fico, che ci fa questa larva sopra, si mangia anche lo stesso le foglie. Come devo trattarla?
Sa che, Attilio, non abbiamo capito di che cosa, quale fosse il problema, su che cosa, sul fico?
Sul fico, sì.
Ah, ok, può ricordarci magari quale fosse il problema, in maniera tale che Daniele Reinhardt possa pensare già a una risposta?
Io gli ho mandato le foto di questo, c'è un insetto sopra, che va sopra le foglie e se le mangia.
Ah, allora e... stiamo parlando di una risposta via mail, Attilio, non avevo capito.
No. Comunque vi ho mandato le foto, c'è tutto lì. Io adesso per te ho provato a spruzzarlo un po', ma non mi va. E quindi queste foglie che c'è, questa larva sopra, questo insetto sopra, le taglio oppure le levo. Ma quando le levo esce il latte dalla foglia, se la rompo. Quindi non lo so cosa potrei fare, perché ci...
Guardi,
sono veramente...
Attilio, le rispondiamo via mail perché è più semplice, è tanto dettagliato e quindi è giusto prendersi il tempo. Se ci ha mandato un'email, rispondiamo volentieri lì, a meno che non fosse un messaggio WhatsApp, ma adesso controllo io, non c'è problema.
Grazie
Attilio,
vi auguro una buona domenica. Tanta comunque mia moglie va fatto il WhatsApp.
Ah, WhatsApp. Allora andremo a vedere nei messaggi della scorsa settimana per non lasciare la risposta in evasa. Grazie a Tiglio, una buona domenica a lei e a sua moglie. E vedo che c'è Romana in linea. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti, complimenti perché la trasmissione è molto interessante. E volevo chiedere, la prima cosa... Cosa devo applicare nei fagioli nani, che una parte di questi cornetti nani mi hanno fatto i pidocchi, la prima. La seconda domanda è un po' particolare, perché è un paio d'anni che osservo i cornetti alti che si arrampicano sui bastoni. Mi vuol spiegare qualcuno il perché è... la cosa che sale, che si aggrappa al bastone, si aggrappa in senso non orario?
Romana, abbiamo capito, però Romana, cortesemente, se può spegnere il volume della sua radio.
L'ho abbassato e sono in cucina adesso. Ok.
Eccoci qua, ok. Grazie. Allora, è una domanda per Tiziano Pedrinis. Tiziano, è tutto chiaro?
Sì, più o meno. Ho capito che, in primo luogo, c'è un attacco di afidi sui fagiolini, che questo è abbastanza normale. Normalmente gli afidi neri appaiono sulle prime colture in modo particolare. Se semina adesso è molto meno corrente che questi parassiti si presentino su questa coltura. Qui l'unica cosa, naturalmente, è quella di intervenire con un trattamento insetticida, che può scegliere a base naturale oppure un trattamento con un prodotto di sintesi. Non c'è assolutamente problema, gli afidi partono abbastanza velocemente. Per quanto concerne il motivo per cui i fagioli rampicanti girano in senso antiorario, questo naturalmente è un problema di natura, la natura ha previsto così, ma pare comunque che sull'emisfero sud girano questi fagioli nel senso orario. Io non sono mai stato nell'emisfero sud, ma comunque ho letto appunto che dall'altra parte del mondo girano nell'altro senso.
No, girano in senso contrario all'orario.
Qui da noi sì,
Ha osservato.
Sì, sì.
E non sa la motivazione.
La motivazione è la natura.
La luce, la luna, alla madre natura.
E la madre natura, appunto, le ho detto che nell'emisfero nord girano in senso antiorario, mentre nell'emisfero sud, in Australia, per esempio, girano in senso orario.
Ecco, la ringrazio.
Prego,
ne fa una pagina.
Buona giornata.
In più
dalla...
Romana, grazie a lei, arrivederci, buona domenica a lei. Daniela ci riferisce di queste tre ortensie che ha naturalmente in casa e quest'anno, nonostante siano diventate grandi e verdi, non ha ancora fatto un fiore. Io l'ho già chiesto ad Alfredo Baratella e dunque per queste ortensie, Daniela, la risposta è che è stata effettuata una potatura sbagliata. Prendiamo invece la telefonata di Fausto e torniamo, se non erro, Fausto, in vigna, è corretto?
Sì, è correttissimo. Buongiorno Lara.
Buongiorno Fausto, ci dica tutto.
Allora, mi sono un amatore di vigna, con tre zingam da merlot, folvin, eccetera, con la grappa. Adesso quest'anno che si tanta la crua che lei, a piangere il cuore, a mettere laggiù con la forbis. A suo mese sono buon a mettere laggiù. Adesso vorrei fare una domanda. Una gamba da vigna si lascia due tracce, una destra e una sinistra, con 5 gem più o meno, no? Tengo con due tracce su 2 kg circa, 2 kg e mezzo. Invece che la sa 5 gem, la sa tomare 2 tracce con 2 gem per parte. Sarebbe mia, ma io? Ecco, adesso stavo così di
allora, adesso vediamo, risponde Cristina Monico, enologa della fattoria Moncucchetto.
Allora, diciamo che piange al cuore a tutti tagliar giuva e so che è difficile. Per la nuova generazione forse è un po' più facile, però è veramente una cosa che fa male. A lasciare su meno tralci chiaramente avrà su meno uva e quindi non deve tagliarla. Quindi da quel lato lì chiaramente non c'è l'operazione di tagliare direttamente dell'uva, che è una cosa che non piace a nessuno. Il rischio di lasciare solo due tralci è un altro, però è che poi rischia di avere una vite veramente molto vigorosa, quindi bisogna trovare un po' un equilibrio. Però sì, la cosa che può fare è magari di togliere qualche tralcio in modo che deve togliere meno uva. Questa è una soluzione possibile, sì.
Sì, ma allora bisogna farlo quando si fa la vigna?
Bisogna farlo in primavera, quando cominciano a crescere. Quando lei ha 10 cm di vegetazione circa, toglie quelli che... Perché potare può potare lungo comunque, non c'è problema, la superficie. Sì. Poi toglie i tralci che non le servono e posiziona quelli che le rimangono in modo che non sono uno sopra l'altro. Però adesso lei avrà la vegetazione che esce dal filo perché ormai è cresciuta, può sempre ancora toglierli. Se li toglie, però mi raccomando, usi la forbice per non fare ferite troppo grosse.
Sì. No, ma ormai loro sono sciamolte.
Da taglia giuga, lascia da taglia giuga.
Sicuro. Ormai i tracci, o tira giù lui o cambia una volta.
Cambia niente,
allora quest'anno invece che ogni tanto vendi un po' di quando manca cresce. Invece che venderla, sa cosa fa? La mette tutta in cantina e forme vino.
Ecco, bravo.
Ma tutta, antiri neanche un grasso, però, perché è un po' una farsa che la lì che tira giù il grasso e aumenta da gradi. Sì, aumenta rampellino, ma mia pensa che è caltante, già fa anche il preu.
Sì, ma alla fine le mie i gradi che fa la qualità dell'uga, i miei domani i gradi,
Quindi... il grado è un po' il sucro, un po' tutti lì. Però le mie ho cambiato, le mie cifre non sono tanti ballano invece, perché credimi. Comunque, buona domenica, grazie della risposta.
Ma ci mancherebbe, Fausto. Buona domenica a lei, grazie. Allora, passiamo la parola a Irene. Andiamo in frutticoltura, Irene?
Sì, buongiorno Lara, buongiorno. Io vorrei parlare con un esperto per un nespolo del Giappone, che ha le foglie che si ingialliscono e si, sono macchiate di giallo, di marroncino, no? D'inverno resta bello, invece quando comincia l'estate c'è il caldo, comincia con queste foglie e dopo sono secche, praticamente sono brutte, sono da togliere. Cosa posso fare?
Ecco, allora le risponde immediatamente Daniele Reinhardt. Io però ho un'informazione importante per i nostri scribacchini, cioè le persone che stanno scrivendo i messaggi WhatsApp. Ecco, è arrivato il momento di chiudere questa possibilità, dunque stop ai messaggi WhatsApp per questa domenica mattina. Rimane ancora aperto il centralino per le vostre telefonate per questi ultimi minuti di diretta, dunque cortesemente non inviate più messaggi, sono ancora tanti quelli a cui dobbiamo rispondere e il tempo è davvero poco. Daniele Reinhardt, parola a te per rispondere a Irene.
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno.
Si tratta di un attacco di ticchiolatura su Nespolo. Allora, sì. Al momento non faccia niente perché i frutti sono quasi maturi, raccolga quello che è possibile mangiare.
Ma non ci sono frutti,
Non ci sono frutti.
No, per il momento adesso non so quanti anni potrebbe avere, non tanti anni. L'abbiamo piantata che era piccola, non lo so, forse 5-6 anni. Però la famiglia frutta fa sui fiori, e d'inverno resta bene, no? E poi quando comincia adesso il caldo, cos'è? Comincia a far sui fiori, ma viene già altri smaggiati, no?
Sì, poi le perde. Allora,
la cartoccia proprio.
Allora, se si accartoccia è diverso, perché può anche esserci sulle foglie giovani un attacco di afidi, lei deve aprirle e controllare l'interno. Invece il giallo con le macchie nere e ticchiolatura, questo può intervenire con un trattamento tipo rondo combi oppure anche con un trattamento a base di rame, però questo in primavera. Adesso col rame magari rischia magari di creare bruciature. Per gli afidi deve aprire le foglie, controllare che ci sono, ma potrebbe anche essere, se non ci sono, anche semplicemente la ticchiolatura che colpisce le foglie nuove. Un trattamento con rame o con rondo combi io lo farei.
Ecco, col rondò, il rame ha detto.
O uno o l'altro.
Sì. Va bene, la ringrazio.
Prego,
per
buona giornata.
Buona giornata a lei, grazie mille.
Grazie, Irene. Daniele, una domanda riferita. Marzia ci scrive, ci dice: una pianta di noce in montagna a 1100 metri a 35 anni. Vorrei sapere in un anno quanto può aumentare di circonferenza?
La circonferenza del tronco? Ma il noce sarà in giro al centimetro di crescita, per cui vuol dire 2 centimetri all'anno, ma è già tanto. La pianta comunque è relativamente giovane, dunque ha ancora una buona crescita. Poi dipende dal terreno, via dicendo, da clienti o amici, o dei noci che hanno 15 anni e sono già a 45 centimetri di circonferenza.
Allora, chiedo a Daniele Reinhardt di rimanere in zona ma con le distanze. Alfredo Baratella, andiamo a rispondere a Carlo. Buongiorno Carlo, benvenuto.
Buondì a tutti. La mia domanda in Cule, sono un calicanto. Ce l'ho qui, un bel calicanto, c'è su dei frutti, assomigliano a dei datteri. Non lo so cosa sono.
Sì, sono i frutti del calicanto che possono raggiungere anche una dimensione di 10-15 centimetri. È normale che li faccia.
Aha. Ma cadono dopo da solo?
Quando i semi saranno maturi, si aprono, fanno cadere i semi. Spesso rimangono su anche durante l'inverno.
Ah, sono i semi del calicanto.
Sì,
lì.
Esatto.
Ecco, va bene. È tutto per oggi.
Perfetto, buona giornata.
Buona domenica Carlo, a presto. Torniamo da Daniele Reinhardt, andiamo in frutticoltura con Gianluigi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie della bella trasmissione. Io ho due piante di prugne, sono piante che avranno 25 anni, hanno fatto una bellissima fioritura, c'era su tanta, però alla fine non fa frutti, e quei pochi frutti che hanno fatto sono diventati tutti marcescenti, come la parte esterna tutta marrone, non so se è un fungo, se sono punture di insetti.
Allora, le cose possono essere due. La prima è un forte attacco di oplocampa, e questo arriva in primavera, per cui in fioritura lei deve applicare quelle trappole fototropiche bianche, Rebel bianco. Potrebbe anche essere un forte attacco di monigliosi, e quello allora deve intervenire con un fungicida. Io sono più dell'opinione che ci siano dei fori, e poi ovviamente con il foro entra il fungo e finisce il lavoro. L'importante è prevenzione con le trappole bianche, ma le deve mettere quando la pianta è in fiore.
Quando la pianta è in fiore, sì. Trappole perché mi è sfuggito il nome?
Sono delle trappole fototropiche. La trappola si chiama Rebel Bianco. La sì. Trova in giallo per i ciliegi, però il moscerino questo moscerino, se possiamo dire, che colpisce il prugno, è attratto dal bianco. Per cui lei mette quelle bianche, c'è una colla, rimangono incollati e non bucano i frutti.
E non bucando i fiori non prende la monigliosi, oppure la monigliosi è un'altra
No, è un'altra la monigliosi cosa. È un'altra cosa, ma secondo me è una conseguenza. C'è tanta moniglia anche sulle foglie, però se lei mi parla dei frutti marroni, sì. Prima io interverrei sull'oplocampa.
Quando il frutto è verde, bello grosso, come quasi non proprio a metà della sua pezzatura normale, diventano marroni, sembrerebbero quasi che stanno maturando, che è l'invariatura, ma dopo alla fine diventano marci. La polpa all'interno è ancora bella, ma l'esterno è tutto marcio.
Sì, ma controlli che non ci sia un foro. Ecco, perché se c'è un foro la polpa è disponibile al fungo e il fungo entra, per cui eccoci. Lei deve sistemare il problema dell'oplocampa.
Va bene, grazie mille della
prego
risposta.
Buona giornata.
Grazie a lei Gianluigi, a presto e una buona domenica. Dunque siamo arrivati alla fine di questa puntata per L'Ora della Terra. Naturalmente torneremo la prossima domenica. L'Ora della Terra ci sarà puntuale ogni domenica, quindi sia in studio che fuori studio sarà un'estate in cui vi terremo naturalmente compagnia. Avrete modo di scrivere via WhatsApp, avrete modo di chiamare ogni domenica mattina. Sempre noi saremo qui per rispondere, per darvi dei consigli utili affinché possiate curare al meglio le vostre piante e il vostro verde. Io ringrazio Cristina Monico per essere stata con noi oggi. Buon lavoro, buona stagione, poi ci ritroveremo sicuramente a settembre.
Sì, grazie a te Lara e buona domenica a tutti.
Grazie anche al Servizio Fitosanitario Cantonale, dunque oggi rappresentato da Riccardo Battelli. Buon lavoro anche a tutti voi.
Grazie a voi, buona domenica.
E ringrazio i tre esperti, dunque Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, Mattia Brioschi alla regia, Tania al centralino. Da parte mia, Lara Montagna, è tutto. Vi auguro una buona domenica, sempre in compagnia di Rete 1.